Ecco, proprio all'inizio della pausa è venuto fuori un altro esempio, secondo me, molto significativo, l'esempio il lamento della ninfa, sempre di Monteverdi, che è un meraviglioso, cos'è, un madrigale,
Ma
penso,
non era
madrigale
rappresentativo.
rappresentativo, in cui c'è una notazione da parte dell'autore che è spiazzante, è del tutto inedita, e ci mette in questione anche proprio su quello su cui stavamo ragionando. E lui dice, adesso non ricordo esattamente la dicitura, forse mi puoi aiutare, ma comunque dice che l'esecuzione di questo brano non deve stare al movimento della mano, letteralmente. Cosa significa questo? Presuppone la prassi dell'epoca, in cui qualcuno o del gruppo strumentale o dei cantanti muoveva la mano in modo sonoro o meno sonoro per tenere un riferimento ritmico. A volte è molto sonoro, questo per noi sarebbe inconcepibile oggi, ma il direttore d'orchestra all'epoca teneva il tempo sbattendo sonoramente il fascio di carte della sua partitura contro un oggetto solido. Oppure sapete il famoso esempio di Lully che muore perché si trafigge un piede col bastone, mancando la mira, va in setticemia. Questo la prassi era quella di battere sonoramente il tempo per far stare insieme tutte le componenti. Ecco, Monteverdi dice: non state al battito della mano. E infatti noi poi, parlavo prima con Franco, ognuno poi interpreta questo in modo leggermente diverso. Possiamo concordare sul fatto che la linea del canto è un canto di un soprano, appunto la ninfa, è un canto molto doloroso, molto disperato in un certo senso. Si deve muovere indipendentemente dalla linea del basso continuo. Il basso continuo è lo strumento che suona il basso, che poi viene armonizzato da strumenti a pizzico, a tasto. Che è una linea di un'antica danza, è una ciaccona, in quanto danza necessariamente ritmico. Quindi l'interpretazione che noi per lo più diamo a questa indicazione è la linea del basso si muove ritmicamente, autonomamente, per così dire, ma il canto invece sta nel frammezzo continuamente. Cioè ha una temporalità del tutto diversa rispetto a quella messa in atto da chi suona gli strumenti. E io l'ho eseguita diverse volte, è difficile trovare una cantante che sia abituata a fare questo, molto difficile. E la mia raccomandazione principale è tu non devi mai essere verticale sul basso, ma sempre un pochino prima, un pochino dopo, un pochino sfasata. Questa è anche una bella immagine, se volete, di come la scrittura musicale sia del tutto, sia solo una traccia, sia del tutto insufficiente, sia povera. Perché? Perché come effettivamente poi la ninfa canta il suo dolore non è scrivibile. Non abbiamo una notazione capace di scrivere questo sfasamento. Almeno la nostra tradizione non ci dà un mezzo per poterla fissare, trascrivere.
Sono dei casi, per esempio, di percussioni africane che sono assolutamente intrascrivibili. Li puoi registrare, quindi tentare, ma non lo puoi rendere perché è negli interstizi. D'altronde anche certe intonazioni non si possono scrivere, no?
Assolutamente. I
Come
quarti di
fai i quarti
tono,
di tono? O un conto se tu
canto degli
dici,
uccelli, come dicevamo.
esatto, do, mi, ma se tu fai do, mi, se lo fai col pedale che fai risuonare tutto. Si dice scritto pedale, ma quanto, come?
E infatti, sì, prego.
Volevo dire soltanto che, primo, questa cosa, no, nel frammezzo, dal mio punto di vista, è il tema della danza, cioè è il tema dell'esecuzione. Quello che sta in mezzo non si può scrivere, quindi è quel che collega, quel che connette, che non si può scrivere, cioè l'esecuzione ciò che uccide, no? Che eseguire, no?
Tradisce,
e ciò
sì.
trasferisce.
Tradisce.
L'esecuzione è un'uccisione e al tempo stesso, nel caso della performance, insomma, l'esecuzione è anche una rinascita, insomma, no? Ma questo accade lì, nel frammezzo, su cui tra l'altro abbiamo lavorato tanto negli anni passati nel seminario delle arti dinamiche, scusate, ma non potevo non notarlo.
Certo, aggiungo un altro tema a te caro, quello dell'ornamentazione, che in musica è molto presente, anzi è per secoli l'ornamentazione cosiddetta è un tratto costitutivo del far musica. E l'ornamentazione normalmente era totalmente improvvisata. Anche qui vi faccio un esempio per capire. Noi immaginiamo che all'epoca di Handel, Bach, il compositore, che anche, era anche l'esecutore molto spesso della propria musica, improvvisasse una florida ornamentazione su quello che faceva. Cosa significa? Se voi avete Do, Mi, per lui su questo Do, Mi improvvisava trilli, mordenti, scalette, diventava una cosa molto florida. Bisognerebbe farla sentire.
Ma tu ti immagineresti Chopin se ti togli la...
Esatto.
Se togli la...
Diventa strutturale.
Non c'è più Chopin.
Esattamente, in un certo tipo di scrittura. E questa ornamentazione ha a che fare di nuovo con una sospensione del tempo. Perché se il tempo è dato dal ritmo che è stato codificato nella storia dell'Occidente come la suddivisione di valori in valori più brevi e a loro volta più brevi, cioè una scala gerarchica, no, di valori, che sovrintende alla scansione ritmica di quello che stiamo facendo, in realtà poi l'esecuzione è il continuo tentativo appunto di stare nel frammezzo, cioè di sfuggire a questa scansione ritmica. Infatti le più belle esecuzioni sono quelle che fanno un uso, per esempio, del rubato. Il rubato che cos'è? Qualcosa che noi non possiamo scrivere. Giustamente Carlo dice Chopin senza l'ornamentazione è inimmaginabile. Certo, è viene considerato l'inventore moderno del rubato, in realtà è una fake questo, perché sono sicuro che il rubato si usasse anche nei secoli precedenti, non so se sei d'accordo, certo. E c'erano vari espedienti per suggerire l'idea che gli doveva essere rubato. Però ecco, per esempio, il lamento della ninfa è proprio, Monteverdi in quel momento sta chiedendo, due secoli prima di quando si esplicita sulla carta, sta chiedendo di usare un certo tipo di rubato. E l'ornamentazione fa uso di simboli. Quello, i toni, gli accenti di cui parlava prima il professore, sono simboli utilizzati proprio per compensare questa povertà della scrittura musicale, no? Quindi vanno a indicare altri aspetti che la scrittura musicale, così come si è affermata, non può indicare. Perché poi la scrittura musicale vi indica il suono atomico separato da tutti gli altri, proprio come la lingua alfabetica, e fa a meno, almeno per tanti secoli, di indicarvi come eseguire, appunto crescendo, aumentando il tono della voce, oppure diminuendo, oppure accelerando, ritardando. Tutto questo non si è scritto fino a due secoli fa, anche meno. Ancora un esempio, giusto per parlare di qualcosa di concreto, François Couturin, uno dei più grandi scrittori per clavicembalo del XVIII secolo francese, scrive dei preludes sans mesure, come dice lui, preludi senza misura. E questo è bellissimo. Lui scrive proprio delle patacche bianche, quindi scrive, è come se fosse un canovaccio armonico, su cui poi l'interprete deve improvvisare essenzialmente, basandosi sul canovaccio. Però l'effetto, quello che deriva da questa interpretazione, sarà necessariamente totalmente diverso dall'interpretazione di un altro esecutore. Ed è lo stesso principio del basso continuo, portato agli estremi, ma è il principio del basso continuo. Un'ultima cosa, a proposito dell'ornamentazione non scritta, che però veniva usata, anche qui noi che ci dedichiamo alla filologia dobbiamo mettere in atto saperi extramusicali per riuscire ad arrivare a, in qualche modo, a delimitare il musicale in stretto senso. E in questo caso abbiamo una fortuna. Sapete che esistono degli organi meccanici, sono organi che... era una delle meraviglie del Settecento per stupire gli ambasciatori in visita, i re esibivano queste macchine, dei proto-robot, macchine che suonavano da sole o uccelli meccanici che cinguettavano, eccetera. E abbiamo dei rulli che fissavano in qualche modo il movimento della tastiera, dell'organo meccanico, dei rulli risalenti a un'epoca molto vicina a Handel, da parte di un allievo. E io lo faccio sempre sentire quando faccio delle masterclass. È molto interessante perché la musica, intanto è molto veloce, questo è un segnale interessante per sapere, non c'è indicazione di tempo, ma allora uso un adagio, uso un allegro, ecco, questo si va sempre in una direzione molto virtuosistica. E il secondo elemento sono melodie infarcite di ornamentazione all'eccesso. Però oggi un esecutore che si proponesse al pubblico suonando in questo modo, che forse è quello più vicino al compositore, probabilmente non avrebbe nessun successo, sarebbe criticato per questo motivo.
Sì, scusami, mi giro il... Non volevo interromperti, spero che tu abbia per il momento terminato. A parte, questo non posso esimermi, ma col preludio non misurato mi hai proprio tirato.
è il tuo campo.
Perché i primi sono stati gli utisti, altro che i cembalisti.
È vero.
Però no, a parte questo che è un linguaggio che è nato contemporaneamente, cioè sono strumenti di tipo armonico che potevano esprimersi in questo modo. E c'è un aspetto interessante, secondo me, dei preludi non misurati, che ti danno la libertà all'interno di un linguaggio che è scandito dalle cadenze. Mm-hmm. Cioè, è come se noi avessimo...
Una cadenza.
Sì, infatti ci arrivo. È come se noi, quando parliamo, normalmente utilizziamo, lo diceva il professore che prima, le pause, la punteggiatura, le interpunzioni, abbiamo il punto e virgola, due punti, abbiamo molte possibilità, punto esclamativo, però diciamo che per il momento atteniamoci dalla virgola al punto. Ecco, in musica una cadenza è un momento di articolazione molto forte, che è come se noi trovassimo un punto nel nostro discorso musicale. Poi ci possono essere cadenze meno forti, quindi punti di articolazione meno rilevanti, che saranno un punto e virgola e così via. Questa modalità di descrizione poi la troviamo anche nei teorici musicali, no? Già nel Cinquecento c'è questo tipo di discorso. Quindi il preludio non è misurato, abbiamo il discorso davanti a noi, però deve essere articolato secondo il linguaggio musicale. Cioè l'indicazione loro ce la danno, poi però siamo liberi, no? Posso correre per arrivare a quella cadenza, posso non correre. E poi c'è la struttura armonica, cioè di come è costruita la composizione. Beh, a parte questo, c'era una cosa che volevo aggiungere in qualche modo, e cioè il fatto che, ad esempio, nel XVI secolo c'è una grandissima attenzione a quello che loro chiamavano la natura musicale. Ne parlavamo prima, durante la pausa, da di noi, e come dire, è una questione piuttosto interessante, cioè alcuni musicisti decidono di sviluppare uno stile musicale basato su quello che sentono dai cantori popolari, dalla gente che canta per intuizione, che non ha mai visto non solo una nota scritta, ma neanche una lettera scritta, no? Probabilmente nella propria vita, e canta secondo la natura. Cosa significa? Cantano cercando di intonare più melodie contemporaneamente in maniera quindi polifonica, cioè una stratificazione di melodie, provocando però dal punto di vista del musicista colto una quantità di errori inaccettabili quanto riguarda la scrittura, quelli che noi chiamiamo i parallelismi, cioè le quinte parallele, le ottave parallele, che sono vietate come tipo di movimenti perché è come se non ci permettessero di avere una direzione, no? Mentre stiamo camminando nella musica. La nostra musica è fatta di consonanze, dissonanze, no? Consonanze perfette, consonanze imperfette. Cioè, adesso non sto a entrare in questo sistema che poi diventa foriero di mal di testa, ma c'è un tipo di struttura che è considerata, no? Accettabile dal punto di vista dell'espressione. quell'altro tipo di espressione non è considerata accettabile, ma ci sono musicisti del Cinquecento che la prendono e la pubblicano così com'è. La tradizione delle villanelle, delle milanesche napoletane, va in questa direzione. Oggi noi abbiamo, tra l'altro, anche un grande fraintendimento, perché si pensa che quella sia musica popolare, che assolutamente non è. Sono musicisti colti che prendono ispirazione da quel tipo di scrittura e si pongono, come dire, in un conflitto molto forte con l'altro tipo di scrittura musicale, che è molto alta. Quindi, poi da qui si apre un altro tipo di problema, ma mi taccio molto rapidamente, cioè che noi stiamo parlando della prassi storicamente informata che riguarda i secoli passati e ci troviamo di fronte al problema appunto di questo genere di cose, cioè di scrittura, di forme musicali che non hanno direttamente a che fare con la nascita da una forma culta, ecco, non so se mi sono spiegato, ma che vengono dall'oralità. Questa sì che non ha un pregresso scritto.
Ed emerge a volte in maniera casuale.
Emerge
nei testi.
Esattamente.
Emerge, se no non ne sapremo niente.
Esattamente, emerge in forma casuale. Così. Il problema nostro attuale, nella prassi storicamente informata, è che poi ci troviamo invece di fronte a concerti dove ci sono esecutori che pensano di dover interpretare quella musica come se fosse musica tradizionale, per cui vediamo un hacker, putipù, tamburelli, no? La compagnia varia, che magari era musica eseguita con un liuto, uno che cantava, però ecco, aveva un orizzonte di attesa, chi ascoltava completamente diverso, certamente non si aspettava di sentire il sarto che cantava con la sua collega, mentre facevano il lavoro di taglio e cucito, scusate.
Lo aggiungo un piccolo tassello, certo. Ma interessante. Questo rapporto tra oralità e scrittura è una costante di tutta la storia della musica occidentale. E un po' perché costitutivamente, come diciamo, appunto, la scrittura non arriva a esaurire la possibilità dell'evento, anzi non si avvicina nemmeno, e un po' perché comunque alla fine quella che noi chiamiamo oralità in realtà è quello che facciamo sempre, siamo sempre orali, no? Certo. Solo che ci rifacciamo una scrittura. E un altro esempio interessante è questo anche testimonia l'intervento di saperi extramusicali sullo strettamente musicale, che diventa una guida proprio per capire, per comprendere quel fenomeno di una determinata epoca. Noi sappiamo che il canto gregoriano è monodico, tutti dicono questo, no? Quindi una sola voce, cantato da una collettività di monaci, monache. Ebbene, le ultimissime ricerche musicologiche hanno scoperto un influsso pesante della musica popolare sull'esecuzione del gregoriano e si è scoperta l'esistenza di questo cantus fractus, di cui pochi sanno, anche fra i tecnici sanno l'esistenza. Cos'è il cantus fractus? Come dice il termine, è un canto frazionato, cioè in cui la voce singola si fraziona in più voci, quindi diventa una polifonia, una protopolifonia. Non so se qualcuno di voi ha esperienza, magari in gioventù, di frequentazione di chiese dove c'erano persone anziane che cantavano, e sentite subito, se ci pensate, cantano i canti tradizionali di chiesa, ma in modo molto diverso da come si fa oggi. Oggi magari è tutto pulitino perché c'è l'organista che ha studiato, che è diplomato in conservatorio. Mentre l'anziano che cantava questi canti li sporcava continuamente, con glissandi, con diciamo quello che noi interpreteremmo come ornamentazione, se volete. E in più c'era il vecchietto di fianco che faceva magari un pedale, cioè una nota lunga tenuta sull'ornamentazione del suo vicino, in maniera del tutto spontanea e naturale. E questo si è scoperto che era una prassi non scritta, ma molto presente anche in livelli alti, anche in chiese importanti. Ecco, questo è anche un esempio di come in qualche modo la filologia va a supplire quella che è la povertà del segno di cui parlavo prima. Carlo, vuoi?
No, volevo ricordare i canti popolari sardi, per esempio,
esatto,
che sono antichissimi e sono delle persone che si mettono insieme, non sanno nulla di musica, ma sanno a memoria questi canti tradizionali che si, appunto, si trasmettono di generazione in generazione, e sono incredibili da vedere, da sentire. No? Io non sapevo questa cosa che tu hai ricordato, ma ora che la dici, se mi ricordo di questi canti sardi, dico, ma è possibilissimo che vengano da un gregoriano.
Certo, un proto.
proto, no? Perché molta parte della musica, insomma, fra Martino e Campanaro, no? della musica si
quello è proprio un contrappunto alla mente.
Così. Quello è un contrappunto alla mente. Sì. No? Divertente, oltretutto.
Certo. Sì, è appunto la questione... Dunque, ho perso il filo. Sì, no, ecco, per fare un ulteriore passo... Ah, no, ecco, mi è venuto in mente. A volte la filologia cade in eccessi. Infatti poi vi dirò brevemente le posizioni di alcuni studiosi che sono decisamente contro l'approccio HIP. E c'è tutta una corrente anche di pensatori che sono contrari, diciamo, a questo tipo di approccio. E gli eccessi sono, anche qui vi faccio un esempio... ricostruire le modalità di esecuzione originarie. Quindi, voi sapete che spesso nelle chiese i monaci cantavano leggendo, questa volta, perché magari non conoscevano il canto di quella specifica domenica, ma come leggevano? Leggevano da dei libroni enormi, libroni alti un metro e mezzo, posti al centro, e i monaci erano intorno, erano più libroni, più facciate, erano posti intorno e cantavano leggendo in coro. Però il fatto che fossero molto alti e i supporti di questi libroni che ci sono rimasti ci fanno pensare che fossero molto alti proprio perché ci fosse una visibilità da parte di tutti. Però cosa hanno dedotto alcuni interpreti? Che allora, cantando però così, l'emissione vocale viene compromessa necessariamente, ovvero si va verso un'emissione esattamente del tipo che dicevi tu, dei cantanti, dei cantori sardi, che sono un po' nasali, un po' questo tipo di emissione. No? Al che alcuni hanno dedotto che tutta la musica di quell'epoca si cantasse in questo modo, perché il modello era quello. E quindi oggi, proprio di recente, ascoltavo un'incisione del Vespro di Monteverdi, che è uno dei grandi capolavori del barocco musicale italiano, cantato come se fossero, non so se è presente questa edizione, no? Te la consiglierò. Sì, no, immaginando che non fossero altissimi. E questo è un chiaro esempio di eccesso opposto, cioè di iperapplicazione di principi, no? Che si... arrivano a scoprire.
Ma quello che a me interessa moltissimo è applicare tutte queste nuance che stiamo tirando fuori, applicate all'esecuzione musicale, alla scrittura musicale, alla scrittura letteraria, eccetera, eccetera, che sono un rapporto col passato e con la memoria, insomma, molto particolare. Io mi chiedo, ma la storiografia non è a sua volta tutto questo? Perché allora tutte le balle che ci siamo raccontate sulla rivoluzione francese, per carità, sono cose più che ragionevoli, più che motivate, ma certamente spesso noi abbiamo un'immagine distorta. Che cosa è successo il 14 luglio a Parigi, insomma? No? Che cosa è davvero successo? Che cosa pensavano di fare e pensavano di essere quelli che andavano verso la prigione?
La Bastiglia.
La Bastiglia, sì. Cioè, la cosa, non che questo gli storici in fondo non lo sappiano, il problema è che non diventa mai un motivo di meditazione. Cioè, la storiografia si fa così, si leggono i documenti, naturalmente sono molto sapienti su cos'è un documento, non è una critica a nessuno. Però, come dire, è una ricostruzione, come dicevo prima, una ricostruzione che dice chi sei tu. Non dice assolutamente cosa è successo il 14 luglio davvero, no? O come loro l'hanno vissuto. E lì non è indifferente come loro l'hanno vissuto, perché non è un fatto estetico, è un fatto storico. che ha dato luogo ad una serie di conseguenze, ha dato luogo per esempio alla scoperta di alcuni storici recenti che dicevano ma la rivoluzione era a Parigi, poi in campagna non c'era mica la rivoluzione, no? Anche perché bisognava campare e quindi ci volevano i contadini, ci voleva il signorotto dei contadini, quindi un po' sì, un po' no, un po' arrivavano queste notizie, ma anche la nostra contemporaneità è fatta così, no? Che cosa sta succedendo oggi sulla Terra, no? Che significato davvero ha la riunione del Comitato Centrale Cinese di alcuni giorni fa, che è stato molto interessante, ma che cosa, io non capisco niente, cioè, penso di non capire assolutamente niente e penso che la maggior parte del popolo cinese non capisce assolutamente niente e non c'è un punto privilegiato in cui dire ma sta succedendo questo, no, perché c'è una interazione continua, no? È una fluidità continua, per cui noi dobbiamo uscire dalla superstizione storiografica, senza della quale non ci sarebbero i nostri saperi, che non è assolutamente come dire facciamone a meno, ma che va messa sotto un esame semiologico, un esame dei segni che appunto stabiliscono delle incertezze, dei transiti, e anche che probabilmente un giudizio definitivo non esiste. Tutti i giudizi sono parziali, tutti i giudizi sono in movimento, tutti i giudizi si influenzano vicendevolmente, poi si dimenticano di tutto, poi lo ricostruiscono in un altro modo, e che questo è normale, diciamo così, è quello che succede nella vita di tutti poi, no? Nella vita anche individuale, in cui appunto te la riscrivi in tanti modi, non finisci mai di riscriverla, e non c'è nessuno che abbia l'autorevolezza e l'autorità di dire in quel periodo tu eri così. Questo fa riflettere sugli psicanalisti, che però sono diventati molto esperti su questi problemi.
Frequentando un signore come te, capita.
Certo. Vieni qua però.
Il microfono.
Honor. Cioè, per chi ascolta è quello che è scritto sul microfono. Se non sbaglio, tu dici che la storiografia o la filologia sono discorsi all'interno di un discorso che è questo, no?
Certo.
Per cui diventa molto difficile mettere dei punti. Però, mentre parlavate, tutte e due avete usato, ognuno, l'espressione naturale o spontaneo. No, del signore in chiesa, oppure del canto popolare. Allora, io ho una domanda sulle possibili costanti in questa relatività di cui tu, che mi sembra tu stia additando. Per esempio, lo so che forse è un po' blasfemo, però c'era questa signora non c'è più, era una grande attrice di Broadway, Elaine Stritch, una grande signora di Broadway, è una cantante straordinaria. Era una maestra della prosodia. Prosodia, per prosodia intendo quelle sottili, a volte non tanto sottili, variazioni del ritmo all'interno della metrica perché legate alla sintassi, cioè al gesto. Vieni, vai, stai qui. Oh, questo qui, questo qui. Lei litigava di continuo con i compositori e i direttori d'orchestra e i pianisti. Poi chiaramente era una star, per cui diceva vabbè, ciao ciao, usciva. Poi durante lo spettacolo, gli spettacoli, cantava come voleva, per cui le dovevano andare dietro, perché lei variava di continuo il tempo e la prosodia, perché cantava il senso, cantava il gesto, perché il gesto non è, il senso non è separato dal gesto. Allora la domanda è, queste cose che sembrano connaturate, il gesto, sono anche quelle all'interno di questa relatività di cui parli? Sono anche quelle all'interno di un discorso che è storicizzato? Oppure c'è qualcosa forse che è quasi organico? È una domanda, non lo so.
Sì, sì,
e anche per la musica, eh? Cioè, cosa vuol dire naturale nel canto popolare, per esempio, o spontaneo?
Questo è esattamente il tema che stiamo sviluppando quest'anno, il seminario di filosofia. Proprio questo, cioè, lo dico in due parole, se tu prendi coscienza della relatività di qualche cosa, è certo che hai già stabilito qualcosa che non è relativo. Perché è relativo a che? Noi facevamo l'esempio, quando tu ti riferivi a natura, naturale, è l'esempio della costanza più evidente, da un certo punto di vista, è l'alternanza del giorno e della notte. Il che significa vivi qua. Ma naturalmente l'uomo primitivo, quando ha cominciato ad accorgersi, cioè io citavo un passo del Rerum Natura di Lucrezio, dove Lucrezio dice: ma i primissimi uomini non potevano notare la differenza tra il giorno e la notte, perché gli era spontanea, no? Non avevano mai visto altro. E allora la nostra domanda è: quando questo comincia a diventare relativo e assoluto al tempo stesso? Cioè qualcosa che è un fondo, ma è un fondo che viene avvertito nella sua differenza. E probabilmente in una differenza verbale, se vogliamo dire così, no? I primi che poterono dire sole, i primi che poterono dire luce e condividere questo, l'hanno subito storicizzato, l'hanno subito relativizzato, perché gli altri poi diranno in un altro modo. Però ogni relatività allude a qualcosa di primordiale, che è il costante tappeto sonoro, potremmo dire noi, no? Che hai dentro di te, perché è il costante gesto, no? Per esempio, che cosa unisce Chopin e Benedetti Michelangeli? Le cinque dita, ce le avevano tutte e due. E quello che ha fatto Chopin, che ha scritto, ha insegnato a quell'altro: guarda cosa si può fare con le dita, no, che nessuno aveva fatto mai prima, se non Liszt. Ecco, e in questo senso noi parliamo, credo, concordemente di naturale, cioè non una categoria, ma se vuoi si può dire così, un precategoriale. Un precategoriale che è sempre categorizzato, perché siamo entrati nel discorso, come dicevano prima i miei amici, no? Perché siamo entrati nel discorso, quello che dicevi tu. Qui c'è un discorso, e in questo discorso, nella sua relatività storica, per cui fra mille anni chi se lo ricorda, c'è la prima parola dell'umanità.
Le parole germe.
Le parole germe, sì, benissimo. Non so se ti ho risposto, ma sì. Un'indicazione di Marco.
Però discende, sì, è chiarissimo, è anche molto interessante, ti apre tante domande su questa costante. Però dal punto di vista proprio dell'esecuzione, del canto, dell'accompagnamento, se io vedo questa signora che canta o ascolto, vedo un'attrice, no? Poi magari direte una cantante, ma la relazione con il testo e il senso del testo, avete tracce di come nella musica colta venisse modificata la metrica?
Assolutamente.
Leggermente, come quando dice Monteverdi, dice non stare sulla battuta, no? Se ho ben capito correttamente.
Sì, una cosa sola, tutta l'esperienza del canto nel Seicento. Il Seicento è un secolo speciale perché si viene da un'epoca in cui i compositori scrivevano con criteri, potremmo dire oggi, matematici, cioè di perfezione, di rapporto tra le voci. Questo è quello che segna l'età, quella che chiamiamo l'età della polifonia classica, quindi Palestrina, De Victoria, venendo da Josquin, eccetera, eccetera. Arriva il Seicento, nasce questa cosa, la monodia, perché gli intellettuali dell'epoca volevano recuperare l'esperienza della tragedia greca, che a quell'epoca si pensava fosse cantata, probabilmente lo era effettivamente, e non solo recitata. E quindi che cosa inaugurano? È veramente una soglia nuova, è il recitar cantando, questo è il termine che si usa. E cosa c'è di più commisto di questa definizione? Cioè, quale definizione potrebbe meglio indicare questa commistione originale tra il canto, appunto, ma il canto con parole, no? E la musica. E recitar cantando. E, infatti tutto lo sforzo, ma anche di noi esecutori oggi, è di come rendere la musica vicina al parlato. E io lavoro per gran parte del mio tempo all'estero e ho spesso a che fare con cantanti stranieri che però cantano testi in italiano. è la nostra croce continua, cioè, per esempio, i recitativi in un'opera di Mozart, sapete, ci sono le arie, i numeri, i duetti, i numeri di insieme, e poi questi recitativi dove si svolge l'azione. C'è una, l'azione riprende, poi viene di nuovo sospesa nell'aria, che è una meditazione su quello che è successo, eccetera, eccetera. E nei recitativi la grafia musicale è molto basilare, c'è un basso continuo e c'è la linea del canto, che però è scritta ritmica. Ma l'intenzione, e questo ce lo dicono i trattati dell'epoca, noi lo sappiamo perché i compositori non solo scrivevano la musica, ma spesso scrivevano anche come dover eseguire la sua, per questo anche questo è il ruolo dell'HP. E ci dicono che deve essere il più vicino possibile alla lingua parlata. È un bel problema, perché vuol dire non andare a tempo, però sapendo farlo, vuol dire non rispettare alla lettera le altezze delle note, perché nella lingua parlata noi non... sì, tocchiamo delle altezze. Io adesso, anche parlando, parlo in modo un po' musicale e vado su e vado giù, no? Però anche questo non si può scrivere. Ah, come recuperare questa naturalità? Il concetto di natura è sempre mediato, questo, perché appunto non c'è natura se non già fissata in una traccia riproducibile.
C'è l'essere musicali. Io mi ricordo la mia insegnante di pianoforte. Purtroppo io avevo la lezione dopo una ragazza che lei considerava non musicale, quindi la trovavo sempre elettrizzata. Che cosa vuol dire essere musicale? Non lo so, non lo so. Però una cosa credo che sia un'esperienza comune, che se non hai una qualche propensione, non c'è una disciplina che ti possa insegnare quella propensione. Perché un ragazzo si innamora della chimica e un altro della poesia? Chi lo sa? E noi diciamo perché gli viene spontaneo, perché è una cosa che è collegata con esperienze della sua prima infanzia. Non lo sappiamo. Però si sa in maniera assolutamente storica, storiografica, che Benedetto Croce confondeva l'Aida con l'inno del re. Si sa. Infatti un suo allievo che ha fatto il musicologo ci ostinava al pianoforte: maestro, questo che cos'è? L'Aida. No! È l'inno del re Savoia.
E quanti filosofi, quanti musicali.
Sì. E quanti ci sono di musicali. Severino era musicalissimo, suonava il pianoforte.
Componeva.
Componeva.
Posso risponderti molto rapidamente per quanto riguarda l'uso del termine natura che ho fatto io prima. L'ho fatto scientemente seguendo quello che è stato scritto da Ludovico Zacconi, che è stato un teorico cinquecentesco. Faccio sempre molta attenzione quando parlo, uso questi termini, perché altrimenti si aprono mondi pericolosi. Allora, Zacconi, nel raccontare questo, questa usanza, no, di scrivere in questa modalità pseudo-popolare, usa proprio questo termine di natura. Nel contesto della sua frase lui indica chiaramente di qualcosa di innato, cioè questo è, dice, è qualcosa che è precedente, è qualcosa che appartiene alla vita di qualsiasi uomo. E quello che poi diventa il contrappunto, quello è artificio, è un'altra cosa, no? Cioè ci si arriva attraverso la pratica, che implica qualcosa che non sia di innato, qualcosa di innato. Questo per Verdi, sì. 1591, Zacconi scrive, esattamente, grazie, poi scrive un secondo volume poi nel 600, ma è un teorico molto importante, molto importante. Giuseppe Verdi, i cantanti li chiamava i signori attori, giusto per capirsi, e pretendeva che si capisse ogni singola sillaba. Ultima cosa, che è molto importante, ha già detto il maestro Gianluca, un maestro, poi Gianluca, insomma, fa un po' ridere, no? Ma facciamo Gianluca direttamente, è la questione del 600. Allora, noi ci troviamo di fronte a una notazione musicale che deve interpretare la parola. Il grande problema, almeno dimmi cosa ne pensi tu oggi, è che troppo spesso si pensa proprio esattamente alla parola morte, dolore. Allora c'è la frase morte, no? E tutti, ah, che è successo? La prosodia, quello che dici tu, è fondamentale. Se noi seguiamo l'andamento, Monteverdi è un esempio clamoroso, ma ci sono anche madrigali con tantissime voci, penso Orche il cielo e la terra, tutte le voci intonano la stessa corda di recita, cioè cantano tutte in maniera omofona, tutte la stessa linea di altezze diverse all'inizio, in questo sonetto di Petrarca, ma se noi dovessimo suonare, cantare questa composizione per come è scritta, non riusciremmo assolutamente a riprendere la prosodia del verso, ma quindi abbiamo bisogno di fare in modo che una nota di un determinato valore sia un pochino più lunga, un pochino più corta, un pochino... E facendo questo, la cosa straordinaria che succede è che il suono si crea parlando. Cioè non c'è bisogno, cioè, bisogno della tecnica vocale, perché se mi metto a cantare io con la tecnica che ho, no? Fuggite tutti, ma il cantante che sta cantando ha bisogno di creare il suono proprio con la parola.
Con il senso.
Con il senso della parola e proprio anche con il suono stesso della parola parlata, no? Quindi questo diventa una pratica estremamente complicata, cioè ci vogliono delle persone che abbiano il coraggio di farlo, che abbiano la preparazione adeguata, no? E che capiscano che stanno dicendo, ci stanno raccontando un grande capolavoro di Petrarca. E che deve essere letto e deve essere detto in un certo modo. Non so se tu sia d'accordo o meno.
Carlo dici in origine il canto, è questo su cui e noi abbiamo a che fare costantemente con questo come interpreti. Cos'è questo canto originale, questa commistione tra il suono musicale e il suono della parola significativo?
Ma direi una convinzione che nutro con una certa testardaggine, che il linguaggio non esiste. Il linguaggio è una costruzione molto posteriore, molto alta, diciamo, nella centinaia di migliaia d'anni della vita dell'umanità, ma che all'inizio non c'è la parola del dizionario, il logos, no? All'inizio ci sono delle urla, delle grida, me la figuro così. Comunque sia c'è una espressione verbale. L'espressione verbale è prima, pre categoriale, pre-verbale nel senso del dizionario. E quella lì è la musica d'origine. Volevo dire una cosa, nella mia esperienza, per quel che vale, ma insomma, nei 3 anni che ho insegnato educazione musicale alla media, non ho mai trovato un bambino, un ragazzino, una ragazzina, sebbene molto spesso loro si dichiarassero così, che era stonato. Se era stonato è perché faceva delle cose sbagliate lui, no? Ma quando lo riprendevi, gli facevi notare il gesto, eccetera, intonava benissimo.
Questo è un momento affascinante.
Hai capito? Quindi c'era una lingua originaria dentro di sé. Si trattava di spogliarlo di troppe cose mentali, no? Di troppi crampi mentali, direbbe Wittgenstein, no? Crampi mentali. Sì. Però dopo scopriva dentro di sé una spontaneità, ma dico come erano felici, no?
Che però la base è molto più complessa.
Certo.
Di una qualsiasi tecnica vocale.
Esatto.
Perché una persona che riesce a unire il suono e il senso, probabilmente questa espressione preverbale, verbale, corporea, c'è una complessità
certo.
Molto più ricca della tecnica.
Sì.
Anche se dubito della natura innata.
Ah sì, anch'io. No, anch'io.
Sì, un concetto usato fra virgolette.
Sì.
Ho visto, per esempio, appunto, nel Bronx, vedo le persone come fanno a scandire il tempo da un passo all'altro. Se lo faccio fare a un gruppo di italiani, gli italiani scandiscono i punti di appoggio.
Certo. Sono euclidei. Sono euclidei.
Sono binari, sì. Invece queste persone... insieme, però perfettamente nel ritmo, però quello che succede tra, esattamente. E poi dicevo, ma come fanno? Ma perché? Lui non c'ha più il talento. E poi un giorno ho visto un bambino che era dietro all'altare, era una chiesa nera del Bronx, e c'era una prova di un coro, e questo bambino aveva 3 anni. aveva trovato una trave, due pezzi di legno, e stava battendo un ritmo sincopato a 3 anni, che aveva imparato stando lì alle prove. Impari a quell'età, come a quell'età si impara anche prima, a parlare. E spesso
nella natura musicale profonda delle parole, perché un popolo misura la musica in cinque parti, ta 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 ta, oppure ta 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 ta, perché evidentemente la lingua ungherese non è la lingua italiana.
A proposito del canto, è anche interessante pensare anche qui come le differenti pratiche vengono messe in gioco. Se uno deve insegnare il canto, è la cosa più difficile del mondo, probabilmente. Perché è qualcosa che non vedi, non puoi toccare. Se io devo insegnare a suonare il liuto, posso al limite, no, indirizzare il dito dell'allievo e posizionarlo nel modo giusto, la posizione della mano. Col cantante cosa fai? È tutto basato su metafore. Ah, si dice no, gira lì, ma più alto, più basso, cioè tutte cose che non hanno niente a che fare col canto, niente. E qui vedete proprio la distanza tra il precategoriale e poi invece quando devi parlarne sei immerso già in categorie logiche e diventa tutto più complicato.
Grazie.
Abbiamo ancora qualche minuto o è pausa?
5 minuti. Allora,
No, io volevo fare una parentesi, diciamo, mettere ancora un po' di carne al fuoco, le ultime batterie, parlandovi di come il discorso dell'ermeneutica si può applicare a tutto quello che abbiamo detto finora, ma la cosa richiede un pochino di tempo, quindi la rinvierei dopo la pausa.
Possiamo anche anticipare
adesso. Anticipiamo la pausa e anticipiamo la rientrata dalla pausa.